Allora, buongiorno anche da parte mia. Andiamo avanti con il nostro tema sulla cultura del Vangelo e questa mattina vedremo, secondo me, uno dei punti più belli, che è la misericordia. E secondo me è uno dei punti più belli perché adesso andremo a studiare questo tema e questo tema ci farà entrare all'interno del cuore di Dio. Vedremo cosa Dio ha dentro di sé, come Dio si muove. Ed è un tema veramente bello perché la misericordia è veramente collegata con Dio. È qualcosa di intrinseco nel suo DNA, possiamo dire. E quindi voglio iniziare questa riflessione, questa predica, questa mattina, proprio con una domanda. Eccolo qua. Che cos'è per te la misericordia? Qualcuno che vuole dare una risposta. Che cos'è per voi la misericordia? Quando sentite questa parola, che cosa vi viene in mente? Che cosa significa per voi misericordia? Allora, voglio iniziare leggendovi questi due passi che poi riprenderemo più avanti. Il primo è in Lamentazioni, capitolo 3, versetti 22 e 23. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Il secondo, Michea, capitolo 6, versetto 8. O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Ah, questi due passi sono molto interessanti perché ci parlano proprio del dualismo della misericordia. Infatti la misericordia fa parte di Dio, muove Dio, ed è quello che abbiamo letto nel passo di Lamentazioni. Dio decide di non distruggere l'essere umano perché ha misericordia di noi, perché la sua fedeltà è grande, perché le sue benedizioni si rinnovano ogni mattina. Quindi Dio si mette in movimento attraverso la sua misericordia verso di noi e di conseguenza noi siamo chiamati a vivere una vita misericordiosa, come abbiamo letto appunto in Michea, che ci viene detto: cos'è che ti chiede Dio in realtà? Che tu pratichi la giustizia e che viva, ami la misericordia e che segua il tuo Dio. Quindi vediamo questa dualità. Dio è misericordioso e di conseguenza noi dobbiamo essere misericordiosi. E la cosa interessante è che la maggior parte dei passi che possiamo trovare che parlano della misericordia si trovano nell'Antico Testamento e soprattutto nel rapporto tra Dio e il suo popolo Israele. Da quando non era ancora popolo e quindi c'è questo gruppo di persone, di circa 600.000 persone che escono dall'Egitto. Poi questo gruppo di persone diventa ufficialmente popolo di Israele, viene accompagnato fino ad arrivare alla terra promessa. Troviamo lì la maggior parte dei passi che parlano della misericordia che Dio ha avuto nei confronti di Israele. Ed è interessante sapere questo, è interessante conoscere questa curiosità, questo dettaglio, perché vedremo più avanti e ci farà capire come Dio è effettivamente grandemente misericordioso nei nostri confronti ogni giorno. Non riusciremo a finire questa predica questa mattina, la concluderemo domenica prossima, perché c'è veramente tanto da dire e vogliamo veramente entrare in profondità nel cuore di Dio per capire quanto Dio ama, quanto Dio è misericordioso nei nostri confronti. E come al solito vogliamo vedere un po' il significato della parola misericordia. Quali qualcuno appunto ha detto amore, grazia, non giudizio, il fatto di non giudicare, e sono tutte qualità, tutte caratteristiche della parola misericordia. La misericordia, secondo il dizionario italiano, è un sentimento generato dalla compassione per la miseria altrui. E questo è una descrizione molto biblica del termine misericordia. E poi vedremo perché. Proprio perché c'è scritto che è un sentimento generato dalla compassione per la miseria altrui. Cioè io entro nei panni della persona che ho di fronte a me, del mio prossimo, vedo la miseria in cui sta vivendo, una miseria che può essere morale, spirituale, sociale, e voglio aiutarla, voglio tirarla fuori dalla sua miseria. In ebraico il termine misericordia viene tradotto con hased, e questa parola significa alleanza, patto tra due persone, con conseguente solidarietà di una persona rispetto a un'altra. Ve lo traduco in maniera un po' più semplice. Misericordia per il popolo ebreo, per la lingua ebraica, vuol dire che io entro in patto, faccio un'alleanza, un patto con una persona e mi impegno, perché appunto entro in un patto, in un collegamento, e mi impegno affinché quell'altra persona possa essere aiutata fino alla fine. In greco, quindi per l'ebraico, è più un qualcosa di intimo, di emozionale, di sentimenti, proprio di un peso che abbiamo nel cercare di aiutare l'altra persona al punto di scendere a fare un patto, un'alleanza, un'unione. Nel greco, invece, il termine è eleos. E questo termine è un termine molto più pratico, dove significa proprio che una persona si muove, sente dentro di sé un fuoco, un forte sentimento che mi spinge a muovermi e decidere di aiutare l'altra persona. Ha più un senso di movimento, proprio un'idea intima, forte, che ci spinge ad aiutare qualcun altro. E infatti significa anche intima commozione, compassione attiva verso chi ha bisogno di aiuto. Vediamo e iniziamo a capire quanto è profonda questa parola e che significato profondo ha e valenza, che valore ha per noi oggi. Nei Vangeli e in generale nella Bibbia troviamo due passaggi molto interessanti che ci parlano della misericordia e ci spiegano bene tutto questo che abbiamo detto fino adesso. Il primo è il buon samaritano, la storia del buon samaritano. Non ve la metto qua tutta perché è lunga, ve ne leggo solo un passaggio da Luca, Vangelo di Luca, capitolo 10, i versetti da 29 a 37. Ma egli, volendosi giustificare, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» E Gesù rispose: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti, che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada, ma quando lo vide, passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, quando giunse in quel luogo e lo vide, passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso di lui e vedendolo ne ebbe pietà. Avvicinandosi, fasciò le sue piaghe, versandogli sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo, presi due denari, li diede all'oste e disse: «Prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno». Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? E quegli rispose: «Colui che gli usò misericordia». E Gesù gli disse: «Va e fa anche tu la stessa cosa». Un passo simile, che anche qui non leggeremo per brevità di tempo, è la storia del figliol prodigo. In, Nel Vangelo di Luca, capitolo 15, vi leggo solo il versetto 20, che dice così: egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. Questi due passi sono interessantissimi per capire la misericordia di Dio. Perché nel primo passo, quello del buon samaritano, troviamo proprio la rappresentazione figurata, visiva, del significato della parola misericordia. Abbiamo detto che misericordia vuol dire entrare in un patto, in un collegamento verso chi ha bisogno. E c'è appunto la storia di questo uomo che vede questo qui buttato per terra mezzo morto ed entra in forte compassione, in forte patto, in un legame intimo con quella persona, perché non solo lo prende e gli fascia le ferite, gli mette l'olio, il vino, inizia a curarlo, ma poi lo prende, si impegna, si muove, lo carica sull'asino, lo porta in una locanda, lo fa stare lì, paga il conto della locanda e non solo, e dice anche: se ancora ci sarà qualcosa da pagare, tornerò e pagherò fino all'ultimo centesimo il debito. La misericordia è quella cosa che appunto ci spinge non solo ad iniziare ad aiutare qualcuno perché vediamo che ne ha bisogno, ma che fino alla fine, fino a quando quella persona non è completamente ristabilita, noi pagheremo fino all'ultimo prezzo. Noi abbiamo questo sentimento, questa forte commozione, questo forte amore per la miseria altrui, che fino a quando tu non sei ristabilito, io sarò qui con te per aiutarti. E pagherò anche fino all'ultimo centesimo per farti ristabilire. Vedete che non è semplice, vedete che non è banale. Tante volte noi, certo, ci impegniamo verso qualcuno che ha bisogno, iniziamo ad aiutarlo e poi finisce lì. Poi chi lo sa come andiamo avanti. Invece la misericordia ci spinge ad essere sempre lì, vicini, sempre attaccati, sempre pronti ad aiutare, fino a quando quella situazione non si è risolta. Ed è quello che ha fatto Gesù per noi. Ed è quello che ha fatto Gesù per noi. Gesù non è solamente venuto sulla terra e ha predicato, ha dato dei bellissimi insegnamenti. No, no, lui è andato avanti e ha deciso di morire per noi, è stato resuscitato per noi, è salito in gloria per noi, prega per noi, è alla destra del Padre per noi, lui è il nostro avvocato presso Dio per noi, lui è sempre con noi, non ha fatto qualcosa di buono, di bello e poi ha piantato lì, dice, vabbè, poi arrangiatevi. Ma ha completato l'opera in maniera perfetta, fino alla fine, pagando fino all'ultimo centesimo, affinché noi potessimo avere la salvezza per grazia. In questi due passi, anche quello per esempio del figlio il prodigo è bellissimo, perché la misericordia non ci fa neanche guardare il peccato altrui. Noi non dobbiamo accettare il peccato, non dobbiamo abbracciare il peccato, non dobbiamo sostenere il peccato che qualcun altro fa o che noi facciamo, ma è un conto è sostenere il peccato, un conto è sostenere il peccatore. Noi siamo chiamati ad aiutare il peccatore, anche se non siamo d'accordo su quello che sta facendo, su come sta vivendo, ma siamo chiamati ad amarlo e ad aiutarlo a venire fuori proprio da quella situazione di miseria spirituale e sociale che sta vivendo. Questa è la misericordia ed è proprio quello che ci viene descritto nel figlio il prodigo. Questo padre che quando vede arrivare il figlio che aveva sperperato tutti i suoi beni, ha vissuto la sua vita come voleva, lo vede arrivare e non guarda più al peccato, al problema, alle cose che aveva combinato il figlio, ma vede il fatto che questo figlio poteva essere ristabilito, era stato graziato. In questo passo, in questa storia del figlio il prodigo, c'è il mio versetto preferito nella Bibbia. In realtà è proprio il versetto con cui io mi sono convertito. Perché dopo che c'è questa storia del padre che riabbraccia il figlio e lo ristabilizza, gli dà di nuovo l'anello, il mantello, fa ammazzare la vacca ingrassata per fare festa. C'è lo scambio con l'altro figlio, quello diciamo buono appunto, che si lamenta e dice: ma scusa, io sono qua tutti i giorni, sono stato fedele e non hai mai ammazzato nessun animale per me. Quell'altro figlio invece ha sperperato tutti i tuoi beni, ora è tornato e tu lo riaccogli come tuo figlio? E qui c'è la misericordia appunto, perché il padre gli risponde: guarda, noi dobbiamo far festa perché questo figlio era perduto e ora è stato ritrovato. Era morto ed è tornato in vita. Ecco la misericordia. Il padre non guarda più i soldi persi, la vita buttata, le preoccupazioni che ha avuto durante quel periodo in cui il figlio era andato via. Non guarda più quelle cose, ma guarda l'obiettivo, il ristabilimento, la grazia, la salvezza di quel figlio. Ed è quello che è il sentimento che ha mosso anche Dio nei nostri confronti. Non guardiamo più al peccato, ma ha guardato a noi come suoi figli, come sue creature. Lui ha voluto avere di nuovo un rapporto intimo con noi. E la misericordia, tutto quello che vi sto dicendo, adesso dirò una cosa ancora più forte, è quel sentimento talmente forte, talmente intimo che ognuno di noi dovrebbe avere, che ci spinge anche a pregare per i persecutori. La Chiesa perseguitata, sappiamo, vive oggi come più degli anni scorsi una situazione molto grave e molto pesante. Eppure noi preghiamo non solo per la Chiesa perseguitata, ma anche per i persecutori, per i dittatori, per chi uccide i cristiani. Ma non perché siamo matti, non perché siamo masochisti e ci piace il dolore, ci piace che i nostri fratelli e le nostre sorelle subiscano tutto questo, ma perché noi non guardiamo a quello che stanno combinando quelle persone. Noi entriamo invece in intimo contatto con loro, sapendo la miseria spirituale e sociale in cui vivono questi dittatori, e preghiamo affinché il Signore li salvi, tirandoli fuori da questa situazione di miseria. Questa è misericordia. Spurgeon disse: Dio è più disposto a perdonare di quanto noi siamo disposti a peccare. Ed è vero, perché appunto l'abbiamo letto, no? La sua misericordia, le sue benedizioni si rinnovano ogni mattina. E abbiamo detto che la misericordia fa parte, è parte principale di Dio, dell'essere Dio. E infatti Dio, sappiamo che ha tantissimi nomi. Dio viene, però Dio si presenta non facendo una lista di tutti i nomi, no? Non è che lui ha preso una pagina della Bibbia e ha iniziato a scrivere: io sono Dio di Israele, Dio che provvede, Dio... No, lui si è presentato con vari nomi a varie persone in base alle necessità, no? Quindi per esempio quando c'erano delle battaglie da combattere si presentava come il Dio degli eserciti. Quando c'erano dei bisogni si presentava come il Dio che vede e provvede. Quando doveva presentare la sua onnipotenza e la sua onnipresenza si faceva chiamare il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, eccetera, eccetera. Ad ognuno si è presentato in una maniera diversa. E a un certo punto c'è una storia bellissima che leggiamo nel libro dell'Esodo di Mosè, che parla con Dio. Mosè era appena uscito dall'Egitto con il popolo di Israele, era uscito dall'Egitto col popolo di Israele e stava iniziando il suo percorso per andare nella terra promessa. Era da solo sostanzialmente a portare il peso di tutto questo popolo. E quindi a un certo punto parla con Dio. Il rapporto tra Mosè e Dio era un rapporto veramente molto intimo, perché si legge che i due parlavano faccia a faccia come uno parla con il proprio amico. Quindi avevano un rapporto molto intimo. E a un certo punto Mosè aveva bisogno di aggrapparsi a Dio, alle promesse di Dio, aveva bisogno di conforto, di forza per poter guidare questo popolo verso la terra promessa. E a un certo punto fa una richiesta molto particolare a Dio e gli dice: Signore, se tu sei con me, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, fammi vedere la tua gloria. e Dio non gliela nega. Gli dà dei paletti, perché dice Dio, io non posso farti vedere tutta la mia gloria perché non sopravvivesti, ma io ti faccio vedere la mia gloria, una parte, ti dimostro che io sono con te. E appunto leggiamo in Esodo capitolo 34, versetti da 6 a 8, la come Dio dimostra la gloria a Mosè. E c'è scritto che Dio prende Mosè, lo mette vicino a un masso, in una buca, penso una caverna, qualcosa del genere, e poi passa. E quando passa davanti a Mosè, dice così: il Signore passò davanti a lui e gridò: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso. Vedete, la prima cosa con cui si è mostrato Dio a Mosè è la misericordia. Il Dio misericordioso. Questa è la prima cosa che ha detto a Mosè. Si è presentato proprio come il Dio misericordioso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione e che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non riterrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli fino alla terza o alla quarta generazione. E il risultato di tutto questo è quello che fa Mosè. Mosè subito si inchinò fino a terra e adorò. E noi questa mattina ora vogliamo prenderci proprio 2 minuti di tempo. Vogliamo prenderci 2 minuti di tempo perché questo passo è attuale ancora oggi e ha una forte valenza, un forte significato per noi oggi, per noi questa mattina. Vogliamo prenderci 2 minuti in cui chiudiamo gli occhi e vogliamo proprio immaginare che Dio passa anche stamattina qui davanti a noi per far vedere la sua gloria. Perché ancora questa mattina ognuno di noi, lo so, ne sono sicuro, non siamo esenti, non siamo macchine, non siamo robot, anche noi questa mattina abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno di aggrapparci alle sue promesse, abbiamo bisogno di aggrapparci alla sua misericordia, abbiamo bisogno di dire: Signore, aiutami, tirami fuori, fammi vedere la tua gloria, fai in modo che tu sei con me, fammi sentire la tua presenza. Vogliamo chiudere veramente gli occhi e immaginare la scena. Io rileggerò il passo e immaginatevi proprio la scena di Dio che passa davanti a voi e vi proclama la sua gloria e voi vi aggrappate a lui e dite: Signore, stai con me. E questa mattina il Signore ti sta dicendo: eccomi, io sono il Signore, il Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e ricco in bontà. Io sono il Dio fedele che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione. E noi non possiamo far altro che inginocchiarci e adorare. Adorare per quello che Lui è, per quello che Lui ha fatto e perché ancora stamattina Lui vuole mostrare la sua gloria alla sua Chiesa, perché non ci abbandona mai. Lui è sempre misericordioso con noi. Alleluia. Ci avviamo verso la conclusione di questa prima parte, perché è già bello corposo così com'è. Abbiamo detto che appunto la misericordia fa parte intimamente di Dio, infatti Lui è una fonte inesauribile di misericordia. Abbiamo letto, no, e riprendiamo il passo di Lamentazioni, capitolo 3, versetti 22 e 23, è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni non si sono esaurite, si rinnovano ogni mattina, grande è la tua fedeltà. E similmente uno dei tanti salmi che parlano della misericordia di Dio, il Salmo 145, versetti 8 e 9. Il Signore è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira di grande bontà. Il Signore è buono verso tutti, pieno di compassioni per le sue opere. La sua misericordia è inestinguibile, supera ogni barriera, supera ogni preoccupazione, supera ogni problema. Anche quando noi abbiamo nella nostra mente, nel nostro cuore, un problema che ci sembra insormontabile, la sua misericordia è pronta a tirarci fuori dal nostro pantano, dalla nostra miseria. Max Lucado, noto scrittore cristiano, sicuramente molti di voi hanno qualche libro suo nella propria libreria, disse: il nostro Dio è abbondante nell'amore e costante nella misericordia, Lui ci salva. E noi dobbiamo tornare, io non mi stancherò mai, e anche se voi vi stufate io continuerò a ripeterlo, dobbiamo riconoscere che Cristo è sempre al centro di ogni tema che noi trattiamo. Cristo è sempre al centro e noi dobbiamo tornare sempre a Lui. E anche nella misericordia abbiamo detto: Cristo è il centro, il Signore Gesù è il centro, perché Lui è arrivato fino alla fine, ha lasciato la sua gloria, è venuto a morire in croce ed è morto per i nostri peccati. E non solo, perché la misericordia di Gesù Cristo la si vede nelle ultime parole che Gesù ha dato sulla croce. Perché sulla croce non è solamente morto, ha chiuso gli occhi ed è finita lì, ma una delle ultime parole che ha detto sulla croce mentre stava morendo è: Padre, perdona i loro peccati perché non sanno quello che fanno. La misericordia di Gesù si vede in questo, perché Lui non ha visto appunto il peccato che aveva davanti a sé, Lui ha visto la miseria che stava vivendo il popolo davanti a Lui e ha chiesto a Dio: perdonali, perdonali. Dio ci perdona non perché meritiamo, ma perché ci ama. Ha pazienza con noi, ha misericordia, le sue compassioni valgono ancora oggi, sono ancora reali per ognuno di noi, si rinnovano e non è una questione di emozione, di sentimenti, di sentire qualcosa così di immaginario, ma è un qualcosa di tangibile, di reale, che cambia le nostre vite. E Dio ha fatto un patto con noi, appunto. Ha fatto un patto decidendo di non distruggere di nuovo la terra con il diluvio. Avrebbe potuto continuare a distruggere la terra con diluvio o altre cose, sapendo che l'uomo continua a peccare. E invece, sapendo proprio il fatto che l'uomo è insanabilmente malvagio e continuerà a peccare, ha fatto qualcosa di rivoluzionario. Invece di distruggere, ha deciso di mandare suo figlio per salvare ognuno di noi. Ha usato misericordia verso la sua creatura. E oggi noi siamo qui proprio in riferimento, come risultato della misericordia di Dio. Settimana prossima continueremo, e che il Signore possa veramente toccare i nostri cuori con questo tema tanto profondo e tanto bello, che ci mostra la grandezza del nostro Dio. Amen. Amen.